Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Nell'ultima puntata abbiamo visto la nascita di un nuovo ordine religioso di straordinario valore, di grande importanza, l'ordine certosino di San Brunone, che illuminerà la Chiesa con una lunga, grande storia di santità e centinaia di monasteri che sorgono in tutta Europa, una gran parte dei quali proprio in Italia. Questo ordine di vita contemplativa che porta ai vertici il cenobitismo, la vita cenobitica, e sprofonda i suoi monaci in questo grande silenzio, in questo grande raccoglimento, ricordiamolo sempre. Non è un incidente nella storia della Chiesa, ma ne è in un certo senso l'anima. La vita contemplativa, gli ordini di vita contemplativa sono, per così dire, l'anima della vita della Chiesa e sono ordini che, proprio in quanto separati dal mondo e dediti alla contemplazione, alla preghiera incessante, attirano grandi grazie sui popoli che li onorano, li ospitano e danno loro vocazioni, quindi questo va sempre ricordato. E l'età in cui i nuovi grandi ordini che abbiamo descritto recentemente, quindi i Cluniacensi, i Camaldolesi, i Cistercensi di San Bernardo e i Certosini di San Brunone, mentre questi santi ordini si diffondono in tutta Europa, l'Europa è scossa comunque da tragedie incessanti, da scontri terribili fra poteri laici e fra Chiesa e impero. Quindi non dimentichiamolo, dobbiamo tornare ogni tanto dal cielo sulla terra, ricordarci che purtroppo il peccato accompagna la storia dell'uomo inesorabilmente. Così oggi ci concentriamo su un tema fondamentale, lo inauguriamo in un certo senso, il tema dello scontro fra papato e impero. Quale si configura dopo gli eventi già accaduti nei secoli precedenti, si configura come scontro soprattutto fra Federico I Barbarossa, il famosissimo imperatore di Germania, e i papi, in particolare Papa Alessandro III. Questo scontro è uno scontro di estrema importanza perché si configura come scontro politico riguardante i comuni italiani fra Guelfi e Ghibellini, quindi lo scontro proprio dello Stato italiano, della regione italiana fra Guelfi e Ghibellini si sovrappone al grande scontro fra papato e impero, ma di fatto si tratta di un'unica grande vicenda che dobbiamo capire in profondità nelle sue cause e nel suo andamento. Iniziamo con il dire che nel 1152 sale al potere in Germania Federico I, detto il Barbarossa. È il nipote dell'imperatore Corrado III, che aveva un figlio troppo piccolo per diventare imperatore e permette quindi l'ascesa al potere del nipote Federico I. Federico è un sovrano di grandissime doti, lo riconoscono anche i suoi più duri critici, sia fisiche, di forza guerriera, sia come soldato, come grande uomo d'arme, sia intellettuali, è un uomo che appunto ha grandi doti, ma purtroppo queste grandi doti saranno volte verso un progetto rovinoso di subordinazione a sé, non solo e non tanto dei comuni italiani, dell'Italia centro-settentrionale, dei quali tra poco diremo alcune cose, ma soprattutto anche della stessa Chiesa. Il suo disegno di questo imperatore, fin troppo convinto dei suoi diritti, del suo potere e dell'estensione dello stesso, il suo progetto è in un certo senso restaurare la grandezza dell'impero romano, il vecchio sogno di riportare in vigore, in tutta la sua pienezza, ciò che Roma era stato, è progetto ripreso anche da Federico I. C'è stata un'evoluzione del diritto nel frattempo, si sta riscoprendo il diritto romano, un processo che si accelererà nei secoli successivi, diversi leguleri, diversi uomini di legge, tra i quali Rinaldo è il più importante, operano da consiglieri dell'imperatore Federico I. E operano male, operano convincendo appunto l'imperatore a di avere dei diritti, in un certo senso, anche sulla città di Roma, sul Lazio, sulle terre che sono di fatto sotto l'autorità papale e sul Papa stesso. In altre parole, Federico sviluppa insieme ai suoi consiglieri giuridici un progetto cesaropapista. Il cesaropapismo, noi sappiamo che è una tentazione ripresentatasi molte volte nella storia, in un certo senso mai assente dalla storia. Ha colpito in passato più volte la Chiesa e appena ha causato in fondo il grande scisma d'Oriente, perché nel 1054 la Chiesa di Oriente si è separata con un gravissimo scisma dall'obbedienza al Papa, ha rotto la sua comunione con la Chiesa cattolica romana e è nato quel grande scisma d'Oriente che purtroppo persevera tuttora, c'è cioè tuttora. Per un millennio fino ad oggi la Chiesa d'Oriente è rimasta una Chiesa scismatica, del tutto separata dalla Chiesa romana. L'Oriente si era perduto anche, non solo, ma anche, e diremmo soprattutto perché il Basileus, l'imperatore d'Oriente, da sempre aveva avuto un ruolo predominante e aveva dato corso alla gestione cesaropapista della Chiesa bizantina. Quindi a Bisanzio era storia antica il forte potere che il Basileus, l'imperatore, aveva sul clero, sulla Chiesa d'Oriente. E questa tentazione è la grande tentazione che consuma, corrode la società medievale e i poteri medievali, temporali, che sono tutti, ciascuno a suo livello, tentati di attaccare la Chiesa, di porla sotto il proprio controllo, di impadronirsi le sue ricchezze, di ottenere il diritto di nominare vescovi, abati e papi. È una tentazione ben comprensibile per l'immensità del ruolo sociale e storico che la Chiesa svolgeva, era la grande, vera istituzione del tempo, proprio anche in termini fisici, fra monasteri, edifici sacri, ospedali, istituzioni religiose, culturali. Si può dire che gran parte della struttura, in un certo senso, anche proprio architettonica del mondo del tempo, era legata alla Chiesa. La Chiesa svolgeva un enorme numero di funzioni, molto superiore a quello che ha oggi. E quindi i poteri temporali, molto facilmente, se non erano illuminati da una grande santità, da una grande sincerità nella fede, profondità nel fervore, e quindi se non erano re santi che si ponevano sinceramente al servizio della Chiesa, questi poteri secolari non raramente cadevano nella tentazione di attaccare la Chiesa e subordinarla a sé. E Federico I è un caso esemplare in questo senso. Infatti, convintosi di avere il diritto di esercitare il suo potere in modo pienissimo su tutte le terre che dall'impero carolingio in poi si pensavano come legate al Sacro Romano Impero, varca le Alpi, le varca diverse volte a distanza di anni, scende in Italia e qui cerca in sostanza di imporsi sui comuni, sui liberi comuni che erano tanto fioriti in tutto il centro Italia, ma soprattutto in tutto il nord Italia, nella Val Padana. Comuni che sono in realtà spontaneamente sorte, grazie alla rinascita demografica che si ha in Europa dopo il 1000, alle innovazioni tecnologiche, alla crescita degli strumenti agricoli più moderni, come l'aratro pesante e altri strumenti, c'è uno sviluppo agricolo, commerciale, artigianale, demografico semplicemente senza precedenti, che porterà la popolazione europea entro il XIV secolo, la metà del XIV secolo, a raddoppiare praticamente, a moltiplicarsi. In questo enorme sviluppo di ricchezza, di commerci, di benessere, le città rinascono, crescono come popolazione, si allargano le cerchie murarie e i popoli di questi comuni, in particolare di Milano, che è il comune antagonista per eccellenza dell'imperatore Federico Barbarossa, raggiungono una forza politica, finanziaria, militare anche davvero significativa. Essi si impadroniscono, ma non in modo, come dire, malizioso, ma spontaneamente e necessariamente, di grandi libertà che prima non avevano e di così, regalie, cioè di poteri sovrani. Battono moneta, esercitano l'esazione fiscale sui loro territori, concludono alleanze e trattati, dichiarano pace e guerra, eseguono condanne anche alla pena capitale, si comportano cioè come veri poteri sovrani. Ma è la storia che ha portato a questo, la loro intraprendenza, la loro forza, la loro laboriosità. Veramente vano e insensato il progetto di reprimere mano militari questi comuni, che sono la forza nuova che sta sorgendo nella storia, e mantenere una loro soggezione al potere imperiale piena e, come dire, assoluta. Eppure questo è il progetto di Federico I, che ha dalla sua una grande forza, varcherà le Alpi in un caso con 100.000 fanti e 15.000 cavalieri coperti d'acciaio, una forza militare veramente cospicua. Quindi c'è questa forza militare, ma Federico non ha un progetto politico credibile, il suo fine in definitiva è imporsi totalmente come sovrano assoluto a tutta l'Italia. E le sue ambizioni non si estendono solo ai comuni ormai molto autonomi e liberi, ma si estende anche allo Stato della Chiesa, al Papato, a Roma, alla figura stessa del Pontefice e infine a regni normanni del sud Italia, alla zona sotto controllo normanno che rientra fra le ambizioni di Federico I. Questa è la radice dello scontro col Papato e coi comuni. E si ha nel 1154, solo 2 anni dopo l'ascesa al trono, si ha la prima discesa appunto in Italia di Federico. Al potere nella Chiesa c'è Adriano IV, che di fatto già vede i pericoli di questa discesa e si stringe in alleanza con i normanni. Nel 1158 torna in Italia e alla famosissima dieta di Roncaglia si presenta come nuovo imperatore romano con poteri su Roma. Si reca anche a Roma, Adriano IV fugge, è una delle decine di cacciate del Papa di Roma dalla sua città, fugge, come capiterà a moltissimi altri pontefici, e inizia in un certo senso lo scontro. Tra l'altro, in questo periodo cade anche l'episodio da noi già visto di Arnaldo da Brescia, il discepolo di Abelardo, che ha lottato per instaurare una repubblica a Roma che si sottometta all'imperatore e cacci o si ribelli al potere del Papa. Quindi la città di Roma ha delle grandi sbandate, tradisce il Papa più volte e questa è una delle tante volte in cui ciò accade. Federico I di fatto però poi fa arrestare e giustiziare Arnaldo da Brescia, che muore impenitente, rifiutando i sacramenti e dicendo con terribile superbia da empio che avrebbe confessato i suoi peccati solo e direttamente a Gesù Cristo. La svolta in questo scontro, che sto sintetizzando diciamo in modo molto deciso, perché è un tema che da solo potrebbe occupare interi volumi, un tema vastissimo, però dobbiamo andare al cuore del problema. La svolta nello scontro fra Impero e Papato si ha con l'alleanza, con l'elezione di Alessandro III, un grandissimo Papa che rimarrà al potere per un ventennio praticamente, dal 1159 al 1181, quindi per praticamente 22 anni è Papa, è uno dei Papi più longevi della storia. E Alessandro III è uomo di grandissimo spessore morale, spirituale, ma anche culturale, ha una profondissima preparazione giuridica, ha dominio teologico e giuridico perfetto del rapporto che i due poteri devono avere fra di loro, è un uomo molto temuto da Federico I. Gli teme la forza, la cultura e la preparazione. Così Alessandro III viene eletto, ma l'uomo di Federico I Barbarossa, un cardinale alleato a Federico I e nemico di Papa Alessandro III, Vittore IV sarà il suo nome, aggredisce il nuovo Papa poco prima che riceva la cappa rossa dell'incoronazione, del complesso rito di incoronazione. Si mette lui una cappa rossa al posto del Papa Alessandro III, corre all'altare, intona un Te Deum e in sostanza riesce con l'inganno e con la violenza a simulare di essere stato eletto lui al posto di Alessandro III. Così il pontificato di questo grande Papa di origine inglese è un pontificato già ferito dallo scisma, perché Vittore IV di fatto diventa Papa scismatico e obbliga Alessandro III a fuggire da Roma. Quindi siamo di fronte all'ennesima fuga da Roma del Papa. A questo punto inizia una lunga vertenza, perché Alessandro III è obbligato a fuggire, appunto, e non si arrende, non si rassegna a questo tradimento dell'imperatore e dell'antipapa Vittore. Di fatto Federico I, nella sua superbia, un re arrogante che fa sentire tutto il peso della prepotenza, come dire, teutonica sul popolo italiano, Federico I intima un concilio e vuole riuscire a far riconoscere il Papa scismatico Vittore da tutti i sovrani europei. Tra l'altro era suo uso disprezzare i re degli altri stati, come il re inglese e francese, chiamandoli reguli, cioè con un diminutivo, e pensandoli come semplici, come dire, funzionari sottomessi al potere dell'imperatore. In questo concilio falso, di fatto, viene manipolato dall'imperatore e dai suoi uomini e incorona di nuovo formalmente Vittore. Ma Alessandro non si rassegna, scomunica Federico I Barbarossa e fugge di nuovo in Francia. Fugge in Francia alla ricerca di salvezza e di aiuto. Ecco, quando guardiamo magari con un po' di sconsolazione, un po' di desolazione alle crisi che scuotono la Chiesa anche oggi, per capirci, ricordiamoci che la Chiesa ha già superato tempeste terrificanti, quella che stiamo descrivendo, e dispiace doverlo fare un po' in fretta, ma è una vicenda atroce, una vicenda, sentiamo nei dettagli, veramente terribile. Eppure la Chiesa l'ha vissuta e l'ha superata. Certo, l'ha superata grazie a un Papa eroico, santo, veramente coraggioso, che non rinuncia ai suoi diritti e che preferisce fuggire, vivere in esilio, piuttosto che piegarsi e omaggiare un imperatore tracotante. Dalla Francia, fuggito, abbiamo detto che scomunica Federico I, e oltre a scomunicarlo, libera i sudditi dall'obbligo di obbedienza. Voi sapete, cari amici, che i sudditi hanno un giuramento implicito o esplicito, ma comunque debbono obbedienza assoluta al proprio sovrano. E solo il Papa può liberare da questo obbligo i sudditi e dichiarare che non hanno più la necessità morale di obbedire al loro re. Un re può essere scomunicato, ma senza che si privino, si tolga l'obbligo di obbedirlo, oppure scomunicato e dichiarare che è sospeso il giuramento di obbedienza. È una scomunica più grave, la più dura che la Chiesa può fare. È un po' come la scomunica Vitando, dove si dichiara che l'eretico oltre che scomunicato, va evitato in ogni modo da chiunque. E questa scomunica quindi opera perché di fatto gran parte dei paesi, degli stati europei rimangono molto freddi verso il Papa abusivo e scismatico Vittore e rimangono legati alla convinzione che il vero Papa sia invece Papa Alessandro III. Nel frattempo è stata fatta sorgere un'alleanza fra comuni che poi lentamente si consoliderà e sfocerà nella Lega Lombarda e Federico torna in Italia, attacca il comune chiave di tutta l'alleanza guelfa, ovvero Milano, lo assedia per 8 mesi e alla fine lo vince e dopo la vittoria con la popolazione di Milano che aveva chiesto pietà all'imperatore, la violenza dell'imperatore scende su Milano che viene demolita completamente, le mura abbattute, le case distrutte, si risparmiano solo le chiese e i conventi che rimangono in piedi in un deserto completo, l'intera Milano medievale è completamente distrutta, la popolazione è cacciata nei paesi vicini. Questo per dire le prove che i comuni italiani devono subire e sopportare durante la tirannica presenza di Federico I. Naturalmente questo atto violentissimo contro Milano suscita comunque reazioni. Di fatto si costruisce una città in un punto strategico nella pianura padana, cioè Alessandria, in onore di Alessandro III, città militare chiave, decisiva, perché permette di paralizzare i movimenti delle truppe imperiali e soprattutto i popoli del nord Italia in particolare reagiscono stringendosi con l'aiuto di Papa Alessandro III in due leghe. Nel 1164 nasce la Lega Veronese, nel 1167 nasce la Lega Lombarda che viene benedetta dal Papa e questa Lega possiamo chiamarla guelfa perché di fatto ormai due partiti stanno sorgendo in Italia, il partito guelfo e il partito ghibellino. Ora, noi sappiamo che la volgarizzazione storica presenta questi due partiti come banalmente filo imperiali, ghibellini, e filo papali, i guelfi. Ma in realtà c'è qualcosa di più. Il partito guelfo, che è predominante, è il partito, non è semplicemente il partito del Papa o legato al Papa, non è così da porre la questione. Guelfi sono quei comuni che stanno incarnando e rivendicano con più fermezza il rispetto della realtà nuova che è sorta, quindi delle libertà comunali e di questa geniale nuova forma di organizzazione politico, economico, militare che avrà un'enorme fortuna perché sarà trionfale in un certo senso la crescita di civiltà che i comuni italiani daranno al mondo stesso. E dall'altro lato, quindi i ceti emergenti, la parte più viva della società, un intero mondo di sfruttati, di persone che fino alla nascita dei comuni, dei liberi comuni, vivevano in condizioni spesso dure o anche oppressive, di fatto stanno chiedendo al Papa il suo supporto e al tempo stesso il Papa capisce che la causa dei comuni liberi che lottano contro la tirannica, le tiranniche pretese di Federico I sono una cosa stessa con la causa della Chiesa, cioè capisce che la libertà della Chiesa e la libertà dei comuni è messa a repentaglio nello stesso modo, che una stessa volontà imperiale, tirannica e cesaropapista vuole schiacciare e i comuni e la Chiesa e sottomettere tutto a sé in modo assolutamente negativo e non positivo. Quindi c'è qualcosa di più del semplice essere per il Papa, non si tratta di essere per il Papa, ma avviene il contrario. Avviene che il Papa appoggia, riconosce, supporta, aiuta i liberi comuni e la loro giusta lotta contro l'oppressione del Cesare tedesco. E sia un ulteriore ritorno nel corso di queste guerre di Federico a Roma, con una cacciata sempre da Roma di Alessandro III, che deve fuggire a Benevento e rifugiarsi in terre più a meridione. Mentre sono in corso queste lotte, più volte, una in particolare proprio nel 1167, vede sorgere terribili epidemie improvvise e letali nell'esercito di Federico e obbligarlo a tornare rapidamente in Germania. Quindi abbiamo più episodi di epidemie che obbligano l'imperatore a tornare in Germania. La svolta in questo scontro terrificante si ha nel 1176, quando la Lega Lombarda, ormai cresciuta in potenza e in forza, che unisce decine di città sotto la guida di Milano, a Legnano, nella famosissima battaglia, riesce a disfare, a vincere le truppe di Federico I e con questo a salvare le libertà italiane, ma soprattutto la libertà della Chiesa. Perché se per mala sorte l'imperatore avesse effettivamente vinto pienamente contro i comuni, era inevitabile poi una pressione e un assoggettamento completo anche della Chiesa, o quantomeno era un rischio molto forte. Quindi non è sbagliato vedere nella vittoria della Lega una provvidenziale tutela anche della libertà della Chiesa e della sua possibilità di operare come potere sovrano non soggetto al potere dell'imperatore. Il rischio sarebbe stato quello di avere, umanamente parlando, una Chiesa cattolica infeudata all'imperatore come papa, quasi cappellano di corte, un po' come il Basileus bizantino, di avere una Chiesa bizantina anche in Italia, anche nella Chiesa universale, che è chiaramente inconcepibile. La libertà della Chiesa è un tema fondamentale e non lo è solo nell'Ottocento o nell'epoca moderna, lo è da sempre e sempre in ogni luogo, e la lotta fra Guelfi e Ghibellini ha questo senso segreto e profondo. È una lotta dove si sposano, si uniscono le forze vive, le energie nuove che stanno sorgendo nelle straordinari stati comunali italiani, che porteranno in breve questa regione felice del mondo a essere la più ricca, la più colta, la più avanzata sotto ogni punto di vista in Europa, e la libertà della Chiesa si sposano, si uniscono, si alleano, perché una sola causa diventa causa di entrambi. La Chiesa che deve rimanere libera, i comuni che appunto chiedono al Papa supporto, benedizione, aiuto per resistere all'imperatore. E la lotta, in ultima istanza, è vinta dalla Chiesa, è vinta dalla parte guelfa, è vinta dai liberi comuni italiani. E va detto in conclusione, e con ciò ci lasciamo, che questa lotta ci insegna molte cose. Primo, come non ci sia un'epoca in cui tutto è perfetto, a posto, ordinato, ma come la giustizia, la verità e la libertà della Chiesa esigano una lotta in un certo senso incessante, insonne. La Chiesa non è mai stata in un mondo perfetto, beato, felice, dove tutto va a meraviglia, senza fatica, senza scontro, al contrario. E questa è la prima osservazione. E anche oggi la libertà della Chiesa è potentemente compromessa da molti elementi, pensiamo alla dittatura ecologista, al mondialismo, alla terribile pressione del tema dei diritti dell'uomo o dei diritti degli LGBT, sono le forze tiranniche di oggi che si impongono a tutti e vogliono imporsi anche alla Chiesa, assoggettarla, obbligarla a fare sua l'agenda dei peggiori poteri antiumani che dominano il mondo. Quindi oggi la lotta è diversa come contenuto, ma uguale nella forma. Poteri politici anticristiani che vogliono ergersi contro la Chiesa e sottometterla a sé. Come allora, così oggi, la lezione che traiamo dalla storia è che gli uomini di Chiesa, se sono veramente santi e se amano la Chiesa, debbono lottare, accettare qualunque prezzo pur di difendere la verità, la giustizia, la libertà della Chiesa. Questa è un po' la lezione che ci dà lo scontro fra Alessandro III e Federico I. Qui ci fermiamo perché è scaduto un po' il nostro tempo, proseguiremo e concluderemo la riflessione su questo scontro nella prossima puntata. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.